ascoltato questa mattina. Adesso ascolteremo la conferenza del professor Briguglia, del gruppo di storia della fisica. Il titolo è Riduzionismo e proprietà emergenti, alcuni momenti nella storia del pensiero scientifico. Spero che la conferenza susciti vivaci discussioni e comunque riflessioni sicuramente, perché l'argomento è molto intrigante, molto dibattuto, molto controverso e lo sarà, penso, sempre.
Sì, io avverto la aspettabile clientela che io sarò un discorso filosofico, quindi, e anche dall'altra parte il titolo lo dice. E vorrei essere un po' un commento a quello che è stato un po' il motto di questa scuola di quest'anno, cioè More is Different. E perché questo discorso non è nuovo, non data 1972, ma è un discorso che in un certo senso accompagna un po' tutta la storia del pensiero e tutta la storia delle interpretazioni della nostra conoscenza della natura, e in qualche modo, se volete in maniera un po' approssimativa, possiamo dire divide il campo tra due tipi di atteggiamento, cioè tra l'atteggiamento di chi pensa che spiegare significhi arrivare in qualche modo a livello fondamentale e che le differenze in realtà siano differenze solamente apparenti, e chi invece pensa che ogni livello di realtà abbia la sua autonomia e che tutte le proprietà che emergono sono proprietà in qualche modo non deducibili da un livello fondamentale. È una distinzione d'obbligo. Il processo di riduzione è il processo fondamentale di tutta ogni discorso scientifico, e non solo, perché non possiamo noi affrontare i problemi se non in qualche modo cercando di ridurli sia nella loro complessità sia cercando di spiegarli sempre ricorrendo a qualcosa che sta ancora più a fondo. Mentre invece il riduzionismo o l'antiriduzionismo non sono atteggiamenti e strategie di ricerca, ma sono estrapolazioni filosofiche, perché si tratta per il riduzionista di dire in fondo quello che esiste è solo al fondo, deeper and deeper, sempre più profondo nello studio della natura, mentre l'antiriduzionista pensa che il riduzionista semplicemente non vede le novità che vanno emergendo. Io vorrei fare tre puntate. Una è Democrito e Aristotele, che non possono essere. L'altra è invece la disputa tra Huygens e Newton a proposito delle qualità occulte, e invece il punto di partenza sarà questa disputa tra Weinberg e Anderson, che in qualche modo ha tenuto campo per un po' di anni e che ha avuto anche delle conseguenze di carattere per quanto riguarda la politica della scienza. Però quando si parla di riduzionismo non si può non partire da questo che è uno dei più famosi incipit della storia della letteratura, che è l'incipit di L'uomo senza qualità di Musil, che comincia proprio così, una serie di dati, se volete, su quello che erano le condizioni atmosferiche, dati molto, molto precisi. Tra l'altro Musil era un ingegnere, ma è anche lavorato in filosofia. E la cosa interessante, dopo questa descrizione, alla fine dice: insomma, era una bella giornata d'agosto dell'anno 1913. Allora, il problema è: quell'insomma che cosa vuol dire? È la stessa cosa dire era una bella giornata d'agosto dell'anno 1913, oppure fare una descrizione delle condizioni meteorologiche? Il riduzionista in qualche modo direbbe sì, quello proprio forte, hard, radicale, mentre l'anti-riduzionista direbbe No, era una bella giornata d'agosto significa che noi stiamo parlando d'altro. C'è il termine bello che indica in qualche modo una valutazione qualitativa, ma poi c'è l'anno 1913 che inserisce subito questo discorso nella storia dell'uomo e in un contesto ben particolare nel quale non si tratta solamente di un numero, ma di qualcosa che segna e connota fortemente quello che noi diciamo. Voglio continuare un po' con la letteratura. Avete, non so chi di voi ha letto Calvino, anche lui ha una formazione scientifica. I turbamenti del signor Palomar. Palomar è uno che non riesce a trovare l'Ubicon System e non sa se di fronte a tutto quello che vede attorno a sé, che siano le onde del mare, il seno di una donna nuda sulla spiaggia, un prato, il canto del merlo, non riesce a capire come deve guardare, cioè deve guardare alle singole parti o deve guardare al tutto. Il prato, che cos'è il prato? Il prato è un insieme è qualcosa da guardare nel suo insieme, oppure quello che importa è afferrare le singole particelle nelle loro particolarità e differenze, e non solamente vederle ma anche pensarle. Viceversa, di fronte all'invasione degli stormi, il signor Palomar si sente preso in una trama in cui la cui continuità si estende uniforme e senza brecce, cioè è come se lo stormo fosse un insieme unitario. Però appena comincia a guardare il volo di un singolo pennuto, ecco che quella rete dell'insieme si dissolve e l'effetto è quello di una vertigine che lo prende alla bocca dello stomaco. Allora, questo è uno dei protagonisti del nostro dibattito, Weinberg, che tutti voi conoscete, premio Nobel per la fisica del 1979, che in qualche modo in questi anni ha rappresentato il lato riduzionista più hard in questo dibattito sulla natura della conoscenza scientifica. In un libro che si chiama Facing Up è ispirato alla statua di Tycho Brahe nell'isola di Heaven che guarda in qualche modo il cielo. Lui considera questo l'atteggiamento giusto per guardare la natura. Lui dice, a differenza invece dell'uomo che prega, che è rivolto verso il basso, no? E per lui è chiaro che una delle speranze dell'uomo è quella di trovare poche semplici leggi generali che spieghino perché la natura, con tutta la sua apparente complessità, è com'è. E dice lui, in questo momento chi ci porta più vicino è una descrizione in termini di parcelle elementari e delle loro interazioni. Sicuramente su questa lunghezza d'onda, anche se in una prospettiva un modo diverso, è la famosa frase di Einstein, la visione più alta di un fisico è dunque la ricerca di queste leggi elementari dalle quali poi dedurre l'immagine del mondo. Dall'altra parte abbiamo Anderson, anche lui premio Nobel, che è in qualche modo difensore della, se vogliamo, della categoria, della corporazione, dei fisici della materia condensata, il quale è di tutt'altro avviso, perché una frase che lui ripete continuamente dal 72 fino all'ultima intervista del 2012, che dice lui, non esistono spiegazioni fondamentali perché a ogni livello di complessità vengono visualizzate proprietà completamente nuove che richiedono anche, dice lui, leggi nuove che sono in qualche modo indipendenti dallo strato fondamentale. Lui dice, non c'è una equation, non c'è l'equazione di Dio, non c'è la parcella di Dio, dice c'è il principio, e il principio che lui propone è che a tutti i livelli ci sono delle emergenze. Mi piace citare questa affermazione di Higgs, a proposito, se volete, delle fertilizzazioni incrociate tra i diversi fisica delle particelle elementari e fisica della materia condensata, siccome il meccanismo di rottura della simmetria credo l'abbia introdotto lui, dice Higgs, io ogni volta che tengo una lezione sul cosiddetto meccanismo di Higgs parto da Anderson, che lo aveva realmente compreso anche se nessuno aveva capito lui. E un altro feroce sostenitore della indipendenza in qualche modo delle leggi della fisica a diversi livelli è Lolin, anche lui premio Nobel, che in un libro che sicuramente avrete avuto, che è uscito per le edizioni Codice, che ha il titolo Rifare la fisica da cima a fondo, lui dice finiamola di parlare di equazioni finali, ma in realtà lo studio della materia complessa ci porta sempre di fronte a delle novità per le quali occorrono nuovi concetti e nuova saggezza. E la scienza fisica ci dice che l'intero, considerare l'intero come qualcosa di diverso rispetto alle parti, è l'affermazione di Anderson, non è una questione filosofica ma è un fenomeno fisico, di fatto, dice lui, è così. E lui arriva anche a sostenere che la macchina classica non è un'approssimazione di quella quantistica, ma è la fisica del mondo macroscopio che ha una sua diciamo, relativa autonomia. Ecco, il libro è di Reinventare la fisica da cima a fondo. Un altro sostenitore di un metodo e di un approccio anti-riduzionista invece in un altro campo è Ernst Mayr, che è uno dei più massimi, morto nel 2005, massimi studiosi dell'evoluzione animale, il quale dice nel passaggio dal tutto alle parti quello che si perde è proprio il sistema, il significato complessivo del sistema, quindi la conoscenza di protoni, neutrini, quark, eccetera eccetera non ci permette, ma ci dà il minimo aiuto per poter risalire i livelli e cercare di capire una serie di concetti e di fatti che sono relativi alla biologia. È chiaro che questo, siccome è un problema molto dibattuto, come tutti i problemi molto dibattuti, a un certo punto diventano totalmente intricati, anche perché ognuno si difende dalle accuse degli altri dicendo no, tu in realtà non mi hai capito. Tra Mayr e Weinberg c'è stato un dibattito durato 10 anni, alla fine dice Weinberg ci siamo lasciati da buoni amici ma non ci siamo assolutamente capiti, anche perché Mayr mi attribuisce delle posizioni che io non ho. Ma di riduzionismi ci sono di tanti tipi, io qua non scendo nei dettagli, se volete una possibile classificazione è quella che Peruzzi dà in un libro di qualche anno fa, Scienza e Realtà, edito da Bruno Mondadori, ma non è il caso, poi casomai vedete nella diapositiva. Una cosa importante però è la distinzione che è venuta fuori tra sopravvenienza ed emergenza, perché la sopravvenienza è un'emergenza debole, in qualche modo ci sono delle proprietà che sono strettamente legate alla struttura microscopica, una certa struttura a certe condizioni iniziali corrispondono sempre a proprietà che emergono di un certo tipo e quindi si dice che sopravvengono, mentre l'emergenza è un concetto più forte e dice che le proprietà che vengono fuori a livelli di complessità e di energia minori non possono essere derivate da quelle del livello inferiore, anche se chiaramente ne dipendono, perché i vincoli, cioè il sistema più fondamentale costituisce un vincolo per il sistema più in alto. Ci sono tutta una serie di domande a questo punto alcuni carattere filosofico, cosa veramente esiste, cosa vuol dire spiegare, ma anche di carattere metodologico e poi di carattere politico, perché questo dibattito è nato forse all'interno di un problema anche di divisione di fondi di ricerca. Voi sapete la storia dell'SSC americano, doveva essere costruito, iniziata la costruzione nell'87, voluta da Reagan, e doveva arrivare a un'energia all'inizio di 20 TeV, una galleria di 87 chilometri, un costo previsto di 8 miliardi che poi diventarono 12, e dopo che furono costruiti 27 chilometri il progetto fu abbandonato per tanti motivi, là ce ne sono alcuni, però sicuramente uno dei motivi fu anche che i fisici americani erano divisi, cioè il 7% dei membri della società di fisica americana erano particellari e tutti gli altri no. Il congresso ascoltò sia Weinberg che Anderson e alla fine il progetto fu bocciato. Dice Maiani, questo non comportò un aumento di fondi per gli altri settori, ma la conseguenza più vistosa fu che la ricerca sulle particelle elementari ripassò l'Atlantico. L'LHC fu la risposta europea. In questa intervista del 2012 ancora Anderson si deve difendere, dice: io sì, sono uno scettico nei confronti di esperimenti grandi e costosi, nei metodi eccessivamente meccanici risolvo i problemi, sono anche ed eccesso di pubbliche relazioni che li accompagnano, ma sono anche stato ingiustamente accusato per il decesso dell'SSC, perché è stata la Camera dei rappresentanti ad ucciderlo, io ho testimoniato di fronte al Senato. Ci sono tanti altri casi di tentativi di arrivare in profondità e di grandi progetti di ricerca. Uno è stato la mappatura del genoma, che nel 2000 addirittura Clinton e Blair annunciarono in diretta in televisione, è stato mappato il genoma umano, doveva, in realtà però se voi leggete il libro di Stephen Ross, che sempre è uscito 2-3 mesi fa con, mi pare, con Le Scienze, allegato alle Scienze, e si vede che la mappatura del genoma è stata utile per tante cose, ma sicuramente ha fallito l'obiettivo fondamentale, anche perché si aspettavano 100.000 geni circa per l'uomo, ma ce ne sono 25.000, più o meno quanto quelli di una pianta, e soprattutto si è capito che la codificazione proteine è una cosa molto più complicata, che non dipende solo dal DNA, che di per sé è una molecola inerte, ma dipende dal contesto, dall'ambiente in cui questa è lo stesso per quanto riguarda, c'è questo progetto di stimolazione di un intero cervello, sono grandi progetti. Tu hai paura che io parlo? Però ci sono tutta una serie di distinguo e di attenzioni, perché si dice, ma insomma, in realtà l'intelligenza non è solo il cervello, ma si pensa con tutto il corpo e non solo. Cioè, non so, io ho letto l'errore di Cartesio di Damasio, considerare l'intelligenza come qualcosa legata al funzionamento del cervello è qualcosa forse di riduttivo. Il più grande riduzionista, forse il più hard che io conosca, è Crick, ma la sua frase: le vostre gioie, i vostri dolori, i vostri ricordi, le vostre ambizioni, il vostro senso di identità personale, di libero arbitrio, non sono altro che il comportamento di un gruppo molto numeroso di cellule nervose, delle molecole ad essere associate. Qui il problema è nient'altro che, allora, un atteggiamento riduttivo cerca quelli sono oggi i correlati neuronali delle nostre attività. Un atteggiamento riduzionista dice non sono nient'altro che questo. E Weinberg rincara la dose in questo libro tradotto in italiano, Il sogno di materia finale. Dice: io adesso non sto a cercare di fare discorsi su quanto è bella la scienza moderna. Dice letteralmente: la visione del mondo riduttiva è agghiacciante e impersonale. Ma io non ci posso fare niente, perché secondo lui la realtà è fatta così. E nel dibattito tra Anderson e Weinberg, Weinberg dice: se noi facciamo il gioco del perché, why, questa domanda ripetuta più volte, come fanno i bambini impertinenti, ci porta da un livello di energia, un livello di energia superiore, eccetera, eccetera, una complessità a sistemi più semplici, e tutte le frecce della spiegazione convergono verso una sorgente di tutte le spiegazioni. E gli antiriduzionisti rispondono: no, la spiegazione è qualcosa di molto più complicato. A volte la spiegazione avviene all'interno dello stesso livello, a volte la spiegazione invece di un livello inferiore avviene solamente risalendo al livello superiore. Questo per esempio nelle neuroscienze è chiarissimo, perché ha senso dire questa è l'area del linguaggio, se però noi abbiamo un'idea del funzionamento complessivo e sappiamo che cosa andiamo a cercare, altrimenti non vediamo assolutamente nulla. È interessante questo esempio che fa questo fisico tedesco su che significa spiegare, sul fatto che a volte per la spiegazione anche di un fatto fisico richiede di risalire i livelli anziché di scendere. Lui dice: se io mi chiedo ma perché un particolare atomo di rame si trova sulla punta del naso della statua di Winston Churchill, allora lui dice: io potrei andiamo alla plus, no? Potrei dire: la spiegazione non la posso dare, ma la spiegazione sarebbe considerare la situazione di tutti gli atomi dell'universo in un certo momento, avere in qualche modo le loro condizioni iniziali e poi cercare di capire come tutto questo porta alla punta del naso di Churchill. Ma lui dice: ma questa sarebbe veramente una spiegazione? No, perché noi quando ci chiediamo come mai la statua di Churchill è là, è chiaro che ci stiamo riferendo a quello che è stata la storia dell'Inghilterra, la storia dell'Europa durante tutta la Seconda Guerra Mondiale, perché è stato il ruolo di Churchill. È chiaro che questa è anche una spiegazione di perché l'atomo di rame si trova lì. E proprio un articolo che mi ha fornito Luigi qualche giorno fa, che lui mi leggeva in maniera sconsolata, no? E che si trova in rete, ed è un articolo del novembre 2013. Weinberg in qualche modo comincia ad avere dei dubbi sul fatto che effettivamente sia possibile dare una spiegazione finale, perché le costanti sono di un certo tipo, le costanti fondamentali eccetera. Dice: ma ci dobbiamo forse accontentare di una cruda spiegazione antropica, cioè dire: beh, sono così e quindi ne parliamo, se non fossero state così non staremmo a parlarne. E dice lui: ma non è questo che noi avevamo sperato. Però dice: la fisica non ci dà solamente spiegazione di alcuni fenomeni, ma ci dice anche quello che non possiamo spiegare. E queste cose che possiamo spiegare possono essere anche molto meno di quelle che noi abbiamo sperato. Ecco, io adesso vorrei fare un po' un salto indietro di 2500 anni. E perché?
Ho fatto una cosa, aspetto.
Perché in realtà questo discorso su che significa spiegare e quale può essere una spiegazione fondamentale, come tutti i problemi della nostra cultura europea, in qualche modo sono nati molto lontano, sono nati in Grecia. Allora, molto velocemente, Democrito, sapete, è considerato uno dei più grandi saggi del V secolo avanti Cristo, era un grande viaggiatore, ha scritto su, direi, tutto quello su cui allora si poteva scrivere da un punto di vista di conoscenza della natura. È uno dei pochi che Aristotele tratta bene, dice Democrito è uno che ha ragionato bene con ragionamenti accorti, mentre altri non li considera. E Democrito ha una visione dell'universo che voi conoscete bene, in qualche modo diffida dei sensi, l'unica conoscenza è quella razionale, e questa conoscenza razionale ci porta a dire che dobbiamo in qualche modo comprendere il cambiamento semplicemente rifacendoci a quelle particelle. Scusate, vado un po' avanti e poi torno indietro. Ecco qua. A quelle particelle che possono essere in qualche modo descritte ricorrendo a quelle che oggi poi con Locke si chiameranno quantità primarie, cioè la quantità, la forma geometrica, il movimento. È tutto retto dalla necessità. Sono particelle impenetrabili, è sempre in moto. Nascere e morire sono aggregazioni e disaggregazioni di atomi, cioè ciò che veramente esiste, sono solamente gli atomi. Per capire però com'è possibile che si abbia la grande varietà di forme dell'universo, l'esempio che viene portato, questo lo riporta Aristotele, attribuito a Democrito e viene ripreso poi da Boyle, dice in fondo come lettere d'alfabeto, noi come lettere d'alfabeto possiamo scrivere intere biblioteche, basta che ragioniamo sulla forma, sull'ordine e sulla posizione per avere tutto quello che ci serve. In realtà qua c'è una grossa confusione tra informazione e significato, che è un altro dei grossi problemi, cioè nel campo della linguistica come si fa a ridurre la semantica alla sintassi, perché l'informazione è un fatto sintattico, mentre il significato è una cosa un pochettino diversa. Democrito si faceva una obiezione e diceva va bene, so la ragione, ma loro i sensi rispondono, povero intelletto, tu che stai prendendo la tua evidenza da noi stai cercando di spodestarci, la tua vittoria sarà la tua rovina. E un'altra obiezione ancora più radicale, però questa volta gliela fa Epicuro, e dice ma se tutte le cose avvengono per necessità, in definitiva non c'è più nessuna differenza tra vero e falso, perché anche chi pronuncia il falso lo pronuncia per necessità. Noi potremmo dire in un discorso, se noi lo analizziamo da un punto di vista puramente fisico, di impulsi nel cervello, di onde che viaggiano, qui non c'è un concetto di vero o di falso, perché è un pattern, una configurazione, in qualche modo vale un'altra. Allora, se tutto gli atomi devono spiegare tutto, in definitiva finiscono per non spiegare, cioè le affermazioni di Democrito sarebbero senza senso, comunque non valutabili con i criteri del vero e del falso, perché sarebbero segni sulla carta, sarebbero cose dette e quindi sarebbero oggetti fisici, ma per gli oggetti fisici non c'è questo problema del significato. E questa è una obiezione che rimane lì, nel senso che in qualche modo è l'obiezione fondamentale che viene sempre fatta a quel discorso, un discorso come quello che faceva Crick e che abbiamo visto. Aristotele è, credo, il filosofo più disprezzato nel Seicento, o comunque è quello che è più accusato di in qualche modo avere ostacolato lo sviluppo della scienza. E in realtà anche lui era un grande naturalista, e ha scritto un sacco di libri catalogando 500 specie di animali, 500 specie di animali, ed è ancora oggi oggetto di studio nel campo della linguistica, nel campo della logica. E però la differenza di Democrito, Aristotele ha una attenzione fondamentale alle differenze, mentre Democrito è come se fosse catturato dall'unità, dall'identità, dall'arrivare a qualcosa che in qualche modo sia il fondamento, e questo è un discorso anche che poi influenzerà Platone, che sia via il fondamento della realtà. Invece Aristotele vuole salvare le differenze, e le differenze, come diceva Rollin, è un fatto, è un fenomeno della natura che ci siano emergenze e differenze, e Aristotele le vuole salvare. E io mi sono riletto Il caso e la necessità di Monod e ho trovato dei parallelismi molto interessanti tra il discorso di Aristotele e il discorso di Monod. Voi sapete che Aristotele pensa che per spiegare veramente qualcosa ci vogliono quattro cause: la causa materiale, la causa finale, la causa formale, la causa efficiente. Ebbene, andando a leggere il libro di Monod, allora, la causa materiale, che troviamo delle interessanti corrispondenze. La causa materiale, che cos'è la causa materiale? Ogni cosa per funzionare ha bisogno di qualche altra cosa, more is different, ma ci vogliono in qualche modo, se volete, delle strutture di fondo che vengono cooptate, se vogliamo, per fare qualcosa di più complesso. Per esempio, per la cellula sono le interazioni chimiche. Poi ci vuole una causa finale, ma la causa finale è sempre stata molto equivocata, cioè la comprensione di qualcosa e il movimento. Io lo capisco, già ci metto un vettore, ma il vettore in qualche modo che mi dà la direzione, la velocità, sarebbe la causa finale di Aristotele, che poi se lo portiamo a livello della vita. A livello della vita io posso capire una cellula all'interno del fegato, se funziona bene, se funziona male, solo se so tutto l'organo, in qualche modo come funziona e qual è la sua funzione all'interno di un organismo più complicato che è il corpo. Questa parola, per non usare finalismo, Jacob coniò il termine teleonomia, ma che è un po' la stessa cosa, cioè e teleos è il fine, nomos è la legge, quindi comportarsi come se si tendesse a un fine. E la causa formale è la struttura, se volete. E qui una cosa importante, perché sapete, rispetto a Platone, Aristotele dice non esistono delle forme, che poi invece ritorneranno nel 600, staccate dalla, ma esiste la materia strutturata. La forma è una forma della materia e non è un'essenza come erano quelle che poi aristotelici porteranno fuori per giustificare tutto nel 600. Queste forme, se volete, sono le interazioni morfogenetiche interne all'organismo. La causa efficiente per noi potrebbe essere, c'è cioè il motto ex nihilo nihil fit, per quanto riguarda la trasmissione della vita, la causa efficiente, se volete, è il DNA, cioè il DNA produce DNA, però aggiungendo delle mutazioni. Vabbè, questo lo sapete tutti, qual era il modo di guardare poi agli elementi fondamentali di Aristotele. Questo lo saltiamo, e il problema fondamentale però era il problema della mixione. Quando gli elementi si formano, perdono la loro proprietà e acquistano se proprietà nuove, oppure in qualche modo mantengono la loro identità. E poi avevano il problema: se dividono una sostanza più volte, in quale momento la divisione, ciò che ottengono, non è più la sostanza di partenza. E questo poi era un problema del 600 anche degli alchimisti. Allora torniamo un momento i nostri Anderson e Weinberg. Qui io vado molto velocemente, questo signore lo conoscete, ma proprio nel 72 mi pare si fece a Firenze un convegno proprio sui livelli di realtà e diciamo qui Toraldo di Francia dice non pochi oggi sono ipotizzati a ipotizzare o a credere che realtà e non realtà non siano termini assoluti corrispondenti concetti si strutturino su vari livelli di realtà. Qui Anderson dice beh mettiamoci nel se ci mettiamo a livello se volete della materia di ogni giorno che lui dice ben capita però a quanto pare no e lui si chiede ma questo è noioso allora abbiamo due atteggiamenti dalla parte abbiamo i fisici che vanno verso la complessità dall'altra parte abbiamo i fisici che vanno verso la semplicità che però è dispendiosa e dubbia e vabbè salire e scendere significa in qualche modo sia scendere nelle dimensioni che salire nelle energie e, vabbè ancora lui ripete a ogni livello di complessità vengono visualizzate proprietà completamente nuove e la comprensione dei nuovi comportamenti richiede ricerche che credo siano fondamentali e qui c'è una polemica perché si diceva nel nostro gruppo allora qui il problema è la questione dei fondi che ha scatenato tutta questa discussione filosofica tra virgolette oppure è il problema filosofico che orienta la distribuzione dei fondi e lui addirittura dice chiama arroganti tutti questi fisici come Hawking che pensano di oppure Weinberg nel libro Teoria Finale che continua a dire che la scienza veramente fondamentale la ricerca dei costituenti ultimi della materia e lui dice avete visto le frecce di Weinberg piccole frecce bianche che inevitabilmente conducono al problema fondamentale quali sono le particelle di cui tutto è composto e piuttosto io vedo la struttura del mondo come una gerarchia di livelli e dice la diluzione è un valore reale come unificazione intellettuale come rafforzamento delle basi ma non come un programma per comprendere completamente il mondo e qui questo è un libro di fisica della materia condensata che è proprio all'inizio sente in dovere di fare un'introduzione nella quale insiste su questi concetti e sul fatto che vi è un disaccoppiamento tra la fisica di un certo livello e la fisica di un altro livello. Dice la scoperta del quarto top non ha praticamente effetto sulla fisica della materia condensata. Quindi l'approccio riduzionista ha i suoi successi, ma anche i suoi limiti. Anderson dice c'è un po' di mistero nel fatto per fare degli esempi così però molto discutibili dice in alcun senso un atomo di gamma è brillante, duttile e freddo al tocco, cioè come dire conduce bene il calore elettricità in un modo stupefacente. Quando mettiamo insieme un po' di atomi di rame, questo diventa un metallo, cosa concettualmente nuova, non compresa negli atomi separati l'uno dall'altro. E Brass Wallace, in un articolo che è pubblicato nel libro di Davis, La Nuova Fisica, ancora una volta portano come esempio di proprietà emergenti, per esempio, quegli indici che compaiono nelle equazioni che regolano l'andamento del parametro d'ordine e della distanza di correlazione vicino al punto critico nelle transizioni di fase. E la domanda che si chiedono è per quale motivo i dettagli microscopici di un sistema fisico sono così rilevanti dal punto di vista del comportamento critico per cui i sistemi molto diversi come fluidi e magneti sono caratterizzati dagli stessi numeri magici, cioè ci sono delle caratteristiche che riguardano insiemi interagenti e che sono relativamente indipendenti dalla caratteristica specifica di questi sistemi interagenti. Le coppie di Cooper sono ancora una volta qualcosa che viene fuori qui da interazioni a più corpi, però c'è chi dice che l'unica vera proprietà emergente è l'entanglement. Secondo lui, a partire di lì si può spiegare tutto. Qui adesso io cito questa frase di Nail che cita Niels Bohr, in quale avrebbe detto: la fisica è tutta un'emergenza. Ma a quel tempo, come di consueto, solo Bohr sapeva cosa voleva dire. Questo lo dice Nail. Una emergenza che è sicuramente riconosciuta è quella della freccia del tempo. La cito Vulpiani, che è un professore della Sapienza, nelle lezioni che si trovano in rete, dice: l'irreversibilità può essere vista come una proprietà emergente nel passaggio dal microscopico al macroscopico. È solo quando metto insieme un certo numero di particelle che in qualche modo emerge la freccia del tempo. Su questo, naturalmente, ieri parlavamo anche di un'altra emergenza interessantissima in un altro campo, che, se volete, sono i due teoremi di Gödel del 31 e del 32, che riguardano la possibilità di dimostrare un sistema, la coerenza di un sistema assiomatico restando dentro il sistema assiomatico, cosa che è impossibile. Hilbert ci sperava, ma Gödel dimostra che è impossibile, e anche il fatto che è impossibile all'interno del sistema dimostrare se alcune proposizioni sono vere o sono false, cioè il problema della indecidibilità. Anche lì è come se, in qualche modo, a volte per guardare qualcosa tu devi guardare quella cosa da un altro punto di vista, da un punto di vista più alto, e non necessariamente invece andare verso una riduzione a elementi più fondamentali. Mi manca un quarto d'ora, ma ce la facciamo. Altro flash per dire: questo problema veramente è un problema, in qualche modo, che si ripresenta sotto forme diverse nella storia della scienza. Sapete che il Deuterium Natura era stato dimenticato, poi fu riscoperto all'inizio del 400 perché era stato copiato da qualche monaco in una abbazia, e Pierre Gassendi all'inizio del 600 cerca di emendarlo dal suo atteggiamento antireligioso e da riproporlo, lui Gassendi è un prete, un sacerdote cattolico, e di riproporlo alla comunità scientifica, cioè cerca, come si dice, di sdoganarlo. Ma al di là di questo, la filosofia atomistica diventerà alla fine del 600 l'unica filosofia accettata. E in questo tragitto io una persona caratteristica, perché in qualche modo la assorbe in pieno, ma nello stesso tempo è molto prudente rispetto al discorso sugli atomi. Però Boyle fa parte di quella linea tipica inglese di aggressione ad Aristotele, e quindi di distruzione delle forme aristoteliche, che era cominciata con Bacone. Bacone è proprio, considera Aristotele addirittura empio, e poi era, vabbè, lo sapete, i dialoghi dei massimi sistemi di Galileo. Ma Boyle riprende e scrive questo libro, L'origine delle forme e delle qualità, proprio per attaccare le forme dei aristotelici, e rifà in qualche modo il discorso anche che abbiamo visto dice: un orologio, e cos'è un orologio? Sembra che ha delle proprietà emergenti l'orologio, perché le lancette che girano, in realtà se noi lo smontiamo vediamo che è tutto dipende dal meccanismo, solo che se mettiamo insieme i meccanismi spunta fuori qualcosa di diverso. E anche lì il discorso delle lettere dell'alfabeto, oppure dice, che so, fate marciare un plotone, a secondo come lo fate marciare avete delle, vista a distanza delle forme diverse. Lui spera addirittura, dice, se avessimo dei microscopi abbastanza potenti potremmo anche vedere a livello microscopico cos'è per esempio che genera il colore, quindi ridurremmo il colore, grande dibattito sulla natura del colore nel 600, e vedremmo, ridurremmo la natura del colore e quindi la forma aristotelica o la forma degli aristotelici del colore, la ridurremmo ai suoi elementi fondamentali. E notate che a questo punto però queste particelle elementari cominciano ad avere tutta una serie di proprietà, perché si capisce che non basta la forma e la velocità e anche il numero di particelle, e allora man mano che ci sono emergenze che non possono essere spiegate bisogna attribuire a queste particelle di nuovo altre proprietà. Una classica è la durezza. La durezza che cos'è? Una qualità intrinseca. Difatti, per esempio, Cartesio non crede nella durezza, Boyle non crede nella durezza, perché che cos'è questa durezza? In realtà tutte le particelle devono poter essere, altrimenti sarebbe una specie di qualità occulta. E Newton cosa fa? Dice, siccome l'estensione, eccetera, eccetera, appartengono al tutto, quelle qualità che appartengono al tutto devono partire dalle qualità che appartengono alle parti, e quindi le parti devono avere durezza, mobilità, eccetera. Tutto, proprio tutto. Allora, intanto questo Hall dice, il 600 non riuscì mai a fare dell'atomo un'entità completamente neutra, variabile solo nelle dimensioni del movimento, perché nello sforzo di rendere le spiegazioni atomistiche il più possibile perfette, sussisteva sempre la tendenza a trasferire alle particelle ultime della materia proprietà che appartengono solo ai corpi macroscopici da essa costituiti, cioè praticamente le forme aristoteliche venivano distrutte, ma di fatto queste particelle dovevano acquistare sempre nuove proprietà, oppure bisognava moltiplicare gli eteri e per ogni fenomeno fisico bisognava inventare un etere che ne desse in qualche modo ragione. E la gravità? E la gravità che cos'è? E qui tutto un dibattito su quella la natura della gravità. Newton si difende, la gravità non è essenziale ai corpi, anche perché dice mentre l'inerzia è essenziale ai corpi, la gravità no, perché se io porto un oggetto molto lontano dalla Terra, dal Sole, la forza di gravità diminuisce, quindi non può essere una qualità intrinseca, ma è qualcosa che dipende dalla relazione tra i corpi. E questo problema della gravità è un problema che noi ci troviamo ancora oggi, cioè il non riuscire a inserire la gravità all'interno di un discorso di particelle e di interazioni tra particelle. È interessante la polemica tra Newton e Huygens. Huygens è più anziano di Newton, ha anche fornito a Newton alcuni strumenti matematici per quanto riguarda soprattutto il discorso delle forze centrifughe, però a un certo punto sono tutti molto preoccupati di questo discorso sulle forze di attrazione, perché Newton rifiuta i vortici cartesiani con delle argomentazioni che fanno vedere che i vortici non possono funzionare. Huygens è costretto a moltiplicare i vortici eterei per tenere conto del fatto che la gravitazione non è assiale, ma ha una simmetria centrale. Ma perché questo? Perché dice. Dice Huygens, se noi consideriamo la forza di attrazione al modo di Newton, se non riusciamo a trovare una spiegazione mediante particelle e moto, noi in qualche modo ritorniamo al discorso sulle qualità occulte. Huygens, io dico, è vittima di un set psicologico, perché è rimasto in qualche modo come catturato. dal suo esperimento con i cosini di Cedalarca, ma anche di un set ideologico, perché in quel momento spiegare significava spiegare solo con moto e urti. È interessante, a un certo punto Huygens si dice, cioè, se sull'ipotesi principale sulla quale io mi baso non è quella vera, cioè quella dei vortici, vi siano poche speranze di poterla trovare restando nei limiti della vera e sana filosofia. Cioè, spiegare in quel momento significa solamente spiegare mediante particelle e mediante il moto. Leibniz partecipa alla polemica a fianco di Huygens, anche se Leibniz non è non aderisce alla filosofia meccanica. D'altra parte Leibniz è interessante anche per un'altra forma di riduzionismo. Sapete che lui cercava di fronte a un'Europa che era lacerata dalle guerre, dai contrasti, lui pensava che il ragionamento si poteva ridurre a un calcolo, e se si poteva ridurre a un calcolo bastava calcolare e capire chi aveva ragione. E quindi lui si mette a lavorare su, che in qualche modo anticipa il modo in cui Gödel fa la sua dimostrazione. Cioè Gödel cosa fa? Proietta una delle proposizioni e gli assiomi di Peano li proietta sull'aritmetica e ragiona in termini numerici. Leibniz vorrebbe proiettare sul calcolo in qualche modo il ragionamento per poter alla fine del calcolo capire chi ha ragione e chi non ce l'ha. Però lui non è un meccanicista. Questa la faccio vedere molto velocemente, ma ci sarebbe da... Questo è il metodo che Newton spiega e propone sia nella prefazione dei principi, sia poi nello scoglio generale, sia nella questione 31 dell'ottica. E vabbè, abbiamo la realtà in sé, partiamo con l'induzione, arriviamo all'analisi. L'analisi ci porta ai principi, dai principi attraverso la sintesi noi dovremmo di nuovo per deduzione arrivare a ricavare altri fenomeni. E lui, accanto al linguaggio che è importante per parlare della realtà in sé, ci vuole anche l'azione, perché senza l'azione non entriamo in contatto con questo mondo. Questo, diciamo, è il metodo codificato che è stato anche nella storia della filosofia e della scienza è riportato da Freud, che però lo fa risalire addirittura a Platone. E la cosa interessante è che alla fine del Seicento si scocciano di discutere ancora di cos'è l'attrazione gravitazionale, cosa non è, e in qualche modo recuperano quel discorso di Lorentz, cioè i fenomeni. Allora, Newton dice: sono io che introduco qualità occulte o siete voi che introducete qualità occulte? L'attrazione c'è, io non lo so spiegare, tenta pure lui delle spiegazioni, però l'attrazione c'è e da questo noi dobbiamo partire. Sarebbero qualità occulte, sono invece tutte le invenzioni di vortici e di eteri che tutti i cartesiani disperatamente sfornano uno dietro l'altro nel tentativo di spiegare quello che non è possibile spiegare. L'attrazione diventa una questione di fatto e stop. Questo alla metà del Settecento. E sapete che il libro di Mach, La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, dice: ma chi lo scrivo? Questa è un'opera di filosofia, non lo scrivo per fare i fondamenti della meccanica, ma per emendare la meccanica da tutta quella metafisica che ci è rimasta dentro. E c'è un attacco fondamentale al concetto di forza. È interessante che questo problema della gravità ce lo portiamo dietro, e Weinberg stesso dice: non sappiamo se nel XXI secolo scopriamo che dai buchi neri, dalla relazione gravitazionale, ci dice molto di più sulle leggi della natura. In questo momento ci concentriamo sulle particelle elementari perché sembra che sia l'unica strada per fare progressi verso una teoria finale. Questo salto, ma la cosa che mi interessa è questo: alla fine del Seicento però c'è anche una forte consapevolezza del limite della conoscenza scientifica. In due sensi: nel senso che si comincia ad avere la percezione di che cos'è un modello. Cartesio ce l'ha chiarissima. Lui dice: qua ci sono i fenomeni e io dico, dietro ai fenomeni forse il mondo è fatto così, però il mondo potrebbe anche essere fatto diversamente, e una spiegazione diversa spiegare gli stessi fenomeni. È il discorso che poi farà Maxwell col discorso delle campane. L'unica persona che credeva veramente nella possibilità di arrivare a catturare il mistero della natura era Keplero. Keplero veramente, da questo punto di vista, c'ha più un atteggiamento tipo einsteiniano che non un atteggiamento pragmatico. Ma la cosa interessante è che alla fine del Seicento proprio l'atteggiamento di riduzione investe anche il mondo della morale, della politica e della storia con l'opera di Hobbes. Questa è la frase famosa che di Laplace. Bene, allora sembrerebbe alla fine del Settecento, sembrerebbe che il metodo riduttivo abbia in qualche modo segnato il territorio con tutta una serie di conquiste e di bandierine, e che veramente possiamo dire non c'è niente di nuovo sotto il sole. Perché basta avere le condizioni iniziali e vedere come si evolve. Sappiamo che tutto questo oggi lo possiamo tranquillamente mettere nello scantinato delle idee sulla natura, però ha avuto anche la sua utilità. Io dico che in definitiva tutti i progetti di riduzione forte alla fine ci regalano sempre qualcosa, forse molto, ma falliscono l'obiettivo che li aveva motivati, cioè quello di una spiegazione ultima di qualche cosa. E mi rimangono 4 minuti e mi pare di capire, poi ognuno seleziona le sue letture anche secondo le proprie, come dire, orientamenti anche intellettuali, però mi pare di capire che c'è in questo momento un atteggiamento da un certo punto di vista pragmatico, cioè si dice che in fondo le teorie funzionano in contesti limitati, facendo le dovute approssimazioni. Si è più sensibili alle differenze e forse anche, avete visto la frase di Weinberg, che si comincia a diffidare dell'idea della teoria ultima, dell'equazione ultima, del punto, addirittura c'era chi diceva che era la fine della fisica. E invece sì, quello che si cerca è una razionalità allargata. Io cito solamente questo signore, non so chi lo conosce, è un famosissimo filosofo americano, un filosofo analitico che si chiama Hilary Putnam, il quale è un filosofo della matematica, ma ha seguito passo passo tutte queste filosofie, tutti questi tentativi di riduzione, e alla fine, forse anche perché ha la sua età, propone in qualche modo una tregua. Ci dice, noi tornando alla giornata di sole di Music dell'inizio, qui dice: abbiamo bisogno di una concezione della realtà secondo cui il mondo non sia solamente collocato nello spazio e nel tempo, riempito di qualche, ma possa anche contenere tramonti e cose rosse, persone e tragedie, atti di eroismo, gente malevole, belle sinfonie e così via. Una descrizione del mondo che lascia fuori la freschezza di un mattino di primavera o la profonda soddisfazione che si può provare parlando e bevendo con un vecchio amico, è una descrizione del mondo così incompleta, nel quadro che io sto tracciando, da farmi dire che è altrettanto incompleta di uno che lasci fuori l'esistenza degli elettroni. E ancora, in un libro degli anni '80, abbiamo bisogno di una razionalità non allenata che possa descrivere un mondo non fatto solo di piccole particelle, ma anche di valori, giornate di sole e tutto ciò che ci viene dalle nostre tradizioni filosofiche e religiose. Secondo me, lui è accusato di aver cambiato spesso opinione, e addirittura dice che loro un Hillary in America era il dice tutto ogni 6 mesi cambia opinione, quindi una specie di orologio che marcava il tempo, un Hillary, due Hillary, tre Hillary, e se voi leggete un po' i suoi libri dovete dire Putnam 1, Putnam 2, Putnam 3, eccetera, nel senso che se tu leggi un libro, le stesse cose di ora, è qualcosa di 30 anni fa, dici ma è la stessa persona oppure è diversa, ma il fatto è che lui è stato sempre andando alla ricerca di una concezione della realtà equilibrata. Lui aveva proposto il modello del cervello come software, la mente come software rispetto a cui il cervello è l'hardware, che poi ha ampiamente sconfessato. E qui c'è poi, chiaro, il mistero dei misteri, se vogliamo usare la parola mistero, è quello della coscienza. E mi ricordo che una volta Boccinelli scrisse o disse: troppo presto per la scienza, troppo tardi per la filosofia. E io era in un dibattito, gli ho chiesto: ma scusi, non è meglio che ognuno si fa il suo mestiere? Perché direi di no, cioè sempre il tempo della scienza e quello della filosofia, cioè qui ci sono livelli di approccio e di descrizione della realtà. E se la realtà, come dice Galileo, tornerei a Galileo del Saggiatore, non so chi di voi ricorda nel Saggiatore il canto degli uccelli, l'apologo del canto degli uccelli, di quello là che c'aveva un uccellino e pensava di sapere tutto sul canto degli uccelli, pian piano le sue idee si confondono perché comincia a vedere altri tipi di uccelli, il suono che viene dallo zufolo, quello che viene dal violino, e si rende conto che il mondo dei suoni è così vasto che a questo punto lui dice: ma forse io so veramente ben poco del mondo degli uccelli o di quello che è il... E anche qui noi cerchiamo i correlati neuronali della coscienza, ma trovare questi correlati non significa che abbiamo ridotto il problema della coscienza, che dice Chalmers, è un filosofo australiano, è un hard problem, mentre invece trovare i correlati neuronali è un soft problem, cioè arduo ma sempre accessibile. Qui c'è l'irriducibilità radicale, se dico io, sto parlando in prima persona, una teoria scientifica è sempre in terza persona, e questo passaggio dalla prima alla terza persona è una specie di, in qualche modo, di muro invalicabile. Questo abbiamo detto. Io direi anche che, e chiudo, che forse la nostra questione, le due culture, le tre culture, le quattro culture, è qualche cosa che deriva sempre da atteggiamenti radicali. Anche forse la versione nei confronti degli scienziati o della scienza, a volte la paura nei confronti della scienza deriva anche dal fatto che, come diceva Weinberg, la gente finisce per avere della scienza un'idea di rispetto di gente che ormai sa manipolare il mondo, però anche che è in fondo gente a cui sfugge le cose che poi a noi contano di più. Allora, un atteggiamento molto più aperto, una razionalità allargata, un rispetto delle differenze è qualcosa che forse può aiutare anche a separare questa distanza tra queste culture.
Ringrazio il professor Briguglio per la sua bella conferenza. Naturalmente ci saranno moltissime domande, suppongo.
La mia ultima domanda è una riflessione personale che ho fatto. Io prometto che non ho studiato. Premetto che io purtroppo non ho studiato filosofia perché ho fatto un istituto tecnico, e con un po' di disappunto mi accorgo che quasi 50 anni non ho ancora deciso da che parte stare, nel senso che mi chiedo spesso se esiste una teoria unica, ultima, che mi abbia a spiegare tutto o se le nostre teorie sono sempre approssimate, arriveremo faremo delle teorie sempre migliori, però sono sempre approssimazioni. Se invece esiste una teoria ultima, precisa, esatta, che riesce anche a collegarmi con le teorie, perché la teoria newtoniana la possiamo applicare a un certo livello, quando andiamo sotto abbiamo una meccanica quantistica che è in mondo. E queste due teorie sembrano inconciliabili. Quello che mi domando è se esiste una teoria unica che mi permette di concludere, se invece dovremmo accontentarci delle osservazioni successive. Sì, non è una domanda, è un'osservazione.
Attualmente non esiste.
Se non ci sono altri interventi.